la famiglia di Nazareth. La vediamo in un momento di crisi, una difficoltà davvero notevole, con un dodicenne che si sgancia, va, non chiede permessi, e ai genitori che angosciati lo cercano, e a una madre che con una dolcezza estrema dice: perché ci hai fatto questo? Noi ti cercavamo. A una madre così attenta e dolce, egli dà una risposta che sembra dura, persino irriverente. Perché mi cercavate? Sembra dire: voi dovete sapere chi sono io. Dovete sapere, specialmente tu madre, che nella fede hai dato la tua disponibilità al disegno di Dio, e hai dato una disponibilità ad un disegno che non avevi già capito, perché ti sei fidata di Dio. E anche in questo caso la madre e Giuseppe, dice il Vangelo, non compresero ciò che aveva detto loro. Qui non c'è solo l'eterno problema dei figli, che non sono dei genitori, che fanno le loro strade, che sorprendono o feriscono, perché talora smentiscono il cammino, l'esempio, la formazione che la famiglia ha dato loro. Qui c'è di più. C'è un figlio che, pur riconoscendo di essere figlio di questa famiglia, e infatti il testo evangelico poi ci dice che torna a Nazareth e stava loro sottomesso. Però, vedete, è un momento di rivelazione, perché egli, dodicenne, voi sapete che a 12 anni un ebreo entra nella comunità adulta con il Bar Mitzvah, il figlio dell'alleanza, il figlio della legge. Tuttora c'è questo rito a Gerusalemme, chi è andato al Muro del Pianto ha visto queste cerimonie. Entra a pieno titolo nella comunità dei credenti di Israele. Quindi Gesù dice: io entro a pieno titolo per la mia missione, della quale tu e Giuseppe avete accettato per fede, e dunque senza capire fino in fondo, il vostro compito, il vostro ruolo. E questo è veramente sconcertante, perché noi abbiamo una visione, credo, un po' da santino della Madonna. Madonna è santissima, ma non è un santino, è una donna vera, è una madre vera, e quindi ha certamente, pur nella fede, attaccato il suo cuore a questo figlio secondo le sue aspettative, e continuamente il Signore la porta più avanti, oltre quello che ella ha inteso, fino alla croce, dove lei sarà presente, non so quando, anche in quel momento, capendo, ma certamente dicendo il suo sì, come qui, dove non sussume alla frase di suo figlio, senza capire, ma nella fede che ancora una volta accetta di stare al suo posto. Ma chiarito questo, che è una specie di bomba che scoppia a 12 anni, c'è tutto il silenzio da 0 a 12 anni e da 12 anni a oltre i 30, perché questo Gesù viene a Nazareth, va in quella bottega di artigiano e cresce. L'avete visto? Dio viene per salvare il mondo e Gesù lo dice, lo ripete. Io ho un compito. Ma mi chiedo, perché salvo questo squarcio, questo lungo silenzio, questa che sembra essere una perdita di tempo? Perché a Nazaret? Perché non a Gerusalemme? Perché non a Roma? Dio doveva mandare il suo messaggero di luce, di speranza e di pace. Perché a Nazaret? E questa sapienza e intelligenza che stupisce i grandi dottori, quelli che hanno studiato i volumi, da dove gli viene? Certamente egli è il figlio dell'Altissimo, ma perché? Mi sembra di intuire, vi comunico quello che mi pare di intuire, che la vera scuola di Gesù, nella sua umanità, nel suo crescere, nel suo farsi le ossa, parliamo così, in quanto uomo, la sua maturità non avviene perché va a scuola dai grandi maestri di Gerusalemme, che pure sanno un sacco di cose, sono preparatissimi, forse un po' arroganti per la loro preparazione. Dove va a scuola? Nella sua famiglia, a casa, perché il luogo della santità, il luogo, cioè la santità, abbiamo sempre delle immagini oleografiche. La santità dov'è? Dove siamo? Dove la si gestisce? Dove la si fa maturare? Con le persone con cui siamo. Il luogo della santità non è la parrocchia, non è il seminario, è la famiglia. Io ringrazio la mia formazione in seminario che mi ha inquadrato. Ma pur essendo stato a casa poco, perché a 13 anni ero già in seminario, e poi a casa, salvo qualche giorno, non ci torno mai. L'imprinting, uso questa terminologia, non me l'ha dato il seminario, nemmeno la Chiesa, anche se nella comunità sono cresciuto. La comunità mi ha dato testimonianze vere, ma la vera formazione è stata in casa. Il luogo della santità è la famiglia. Perché? Perché è perfetta? No, no. Non si diventa santi perché si è senza difetti. Questa è un'idea balzana. I santi, credo che i loro difetti li abbiano mantenuti tutta la vita. Rispetto a noi, sono stati molto capaci di gestirli, questo sì. Ma non si diventa santi perché senza difetti. Si diventa santi perché si sta davanti a Dio dove Dio ci ha posto. E noi pensiamo sempre che se avessimo avuto un'altra storia, un'altra moglie, un altro marito, degli altri genitori, degli altri figli, lì avremmo dato il meglio di noi. Questa è un'illusione perniciosa che non ci fa fare nessun passo autentico in avanti. Si diventa santi nel tessuto di una quotidianità che è innervata dalla presenza di Dio. Si è davanti a Dio insieme con la nostra famiglia in cui siamo. Questo è il messaggio di oggi. Perché la vera, autentica formazione del Messia è in quella bottega, con un uomo, Giuseppe, certamente santissimo, ma non come lui che è il figlio di Dio, con una madre ancora più santa, addirittura immacolata fin dal concepimento, che è sua madre, ma che dipende da lui perché lui è la parola, lui è il messaggio di Dio. Ma il messaggio di Dio matura perché egli possa essere quella rivelazione di Dio che tutti abbiamo conosciuto e accolto, lo fa tutto il percorso in quell'umile bottega, in quel villaggio di nessun conto. Questo è il messaggio per noi, che siamo sempre alla ricerca di chissà quali occasioni, di chissà quali grandi maestri. Non c'è bisogno di guru di nessun tipo, lì dove siamo, dove ci ha posto il Signore. Ecco perché Gesù venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Ha fatto il figlio del Padre, e questo ha rivendicato in questa scena di Gerusalemme, il figlio del Padre, ma che non ha saltato con questa scusa di essere e voler essere fino in fondo, quotidianamente, non ad Atene, nei massimi Atenei del pensiero, ma in una bottega artigianale. E questo ci può sconcertare, ma è lì che Dio costruisce le grandi cose. Anche oggi segue questo metodo. Non è andato a cercare il Messia, non l'ha fatto nascere in una grande famiglia importante, né politicamente, né economicamente, né culturalmente. L'ha fatto nascere in una famiglia, passate l'espressione, non vi sembri blasfema e irrispettosa, famiglia rospante, con i problemi veri, reali, quotidiani, rospante ma davanti a Dio. E questo è l'unico problema nostro, che noi viviamo tante esperienze in cui certamente ci giochiamo la nostra personalità, che ha tutte delle dinamiche mentali, psicologiche, affettive, emotive, tutto questo, dove aspettiamo il momento per essere migliori, senza forse riuscirci. Non è questione di essere migliori, forse non ci riusciremo fino in fondo mai, è invece il momento della fede e del voler bene. Non uso la parola amore perché mi fa paura, è fraintesa. Mi sembra più semplice e comprensibile voler bene. E il voler bene è stato anche il silenzio di Maria, in questa umiltà, perché sa che è lui, suo figlio, il maestro della sua vita. È lui il criterio della sua vita. È lui che rivela chi è Dio, qual è il senso della sua esistenza di madre e di donna. Ed è questo, Dio dove? Non lasciamolo solo in chiesa, non lasciamolo alle grandi solennità. Dio in casa, Dio nella quotidianità, Dio nel temperamento poco gradevole del mio coniuge, Dio nella ribellione adolescenziale dei miei figli. Questo è. Noi perdiamo il tempo perché non vediamo lì dove siamo che lì ci raggiunge la grazia di Dio, la luce di Dio, la parola di Dio. E questo non significa capire tutto. Maria non ha capito tutto. Maria ha detto di sì, ma ha detto di sì a una scatola chiusa perché si fidava di Dio, e questa scatola man mano si è aperta di volta in volta, certamente in modo esigente, e questa scatola era quel figlio che era lì davanti a lei. Ma ve la immaginate questa madre che guarda questo bambino crescere, diventare adolescente, uomo maturo, e cercare di capire cosa ha capito. Ha capito quello che ha creduto. E ho detto capito, che è una parola piccola, bislacca rispetto al credere. Ha accettato quello che ha creduto. E questo figlio ogni giorno si rivelava molto più difficile, molto più grande, molto più docile, molto più gradevole, molto più amorevole, molto più duro. E ciascuna di queste realtà che ho descritto non era in contraddizione con l'altra. Era lo svelamento graduale della sua grandezza e della sua decisività nella sua vita e nella vita degli uomini. Ecco, celebrare la Santa Famiglia di Nazaret ci rimanda alla nostra famiglia, che non dobbiamo aspettarci che sia la migliore del mondo, la più perfetta, non c'è bisogno, non c'è bisogno. La santità è fede e voler bene, non è assenza di difetti, no. Abbiamo questa idea bistacca della santità. Che meraviglia vedere una madre che non capisce, un figlio che sta nelle stanghe e tuttavia non è riconducibile semplicemente ad un'obbedienza pedissequa. E quel beato Giuseppe, che sembra il due di coppe quando c'è il briscola a bastoni, è detto così, lo si tradisce, è grandissimo perché non ha nemmeno la gioia, la soddisfazione di essere il padre reale umanamente di questo figlio, e tuttavia ne è il padre autentico, perché con lui condivide quella quotidianità nella quale il mistero si è nascosto. Stiamoci attenti, il mistero di Dio è nascosto nella nostra quotidianità. Non è dopo di essa, non è prima, è dentro. E dici, ma come faccio con i miei limiti, la mia fragilità? Ebbene, sì, caro fratello e cara sorella, Dio è lì, dove vuoi che sia. Perché se non è lì, non è da nessuna parte. Era quello che dicevamo il giorno di Natale, sottolineando, e sembra una frase retorica, che il Verbo eterno di Dio si è fatto carne. Dov'è Dio? In questa fragilità, in questo involucro che sembra costringerlo, che sembra addirittura allontanarne la grandezza e la bellezza. No, è qui, è nelle nostre case. Sì, nei giorni difficili c'è. Nei giorni belli, ovviamente. Nei giorni difficili perché? Perché se ciascuno di noi non rilegge la sua presenza in famiglia, nella fede, ditemi voi, in che modo potrà sperare? In questi tempi, poi, così difficili, a cui le difficoltà umane, psicologiche della coppia, perché su molte cose sono cambiate in termini proprio mentali, strutturali, di cultura, di morale. Sì, qui, perché Dio sta amando tutte le nostre storie, abita le nostre fatiche, è dentro le nostre buone volontà, così spesso smentite dalla incoerenza dei nostri gesti. Ma noi ricominciamo non dai grandi principi, incominciamo da Nazareth, da dove il Figlio di Dio ha imparato lavorando il legno. Il Figlio di Dio ha imparato che cosa? Ad essere quell'uomo autentico in cui si incarnava Dio stesso come Messia per tutti gli uomini. Non è andato a Gerusalemme Gesù, e questo ha dato molto fastidio a tutti i caporioni e tutti i sergenti di Gerusalemme. Come? Tu non sei stato da noi a studiare? Ma non si studia la vita, la si vive. E dove? Dove il Signore ci ha posto? Davanti a Lui, nel Suo nome. E allora il figlio che fa soffrire è con difficoltà, in qualche modo, anche lui una rivelazione di Dio. Un marito dal temperamento non facile, talora assente, che si fa servire, un po' pigro, con qualche idea ottusa. È il luogo della rivelazione di Dio. Una moglie che magari chiacchiera troppo precisa nella pulizia, e avresti voglia di parlare con lei, ma lei già con lo straccio in mano. Anch'essa è rivelazione di Dio. Se sei lì nella fede, e se sei lì nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.